redigio.it e la storia continua. La diffusione del Vangelo e i semi del cristianesimo. Continua dalla puntata precedente. Sulle prime, gli apostoli e il loro crescente seguito di aderenti erano solo una delle tante sette ebraiche che fiorirono durante il primo secolo d.C. Si distinguevano tuttavia perché continuavano a insegnare nel nome di Gesù. Non si chiamavano cristiani, dovevano trascorrere molti anni prima che venisse coniato questo termine, ma semplicemente i seguaci della via. Le loro attività si svolgevano a Gerusalemme ed essi continuavano a offrire sacrifici al Tempio e a osservare le leggi del giudaismo. Differirono, inoltre, dalle altre sette su un punto fondamentale. Essi credevano che, con la resurrezione di Gesù, era iniziata una nuova era, il tempo che avrebbe visto il compimento di tutte le speranze di Israele, e aspettavano il ritorno di Gesù, possibile in ogni momento, per instaurare sulla terra il regno dei cieli. La comune esperienza dello Spirito Santo rappresentava per loro il segno incontrovertibile che la trasformazione del mondo era cominciata. Era un dono da condividere con tutti ed essi erano spinte da quell'impellente necessità di comunicarlo agli altri mentre c'era ancora tempo. Questi primi credenti in Gesù formarono una comunità di mutuo soccorso, ispirata da un forte legame interno. Essi vendevano i loro averi e mettevano in comune il ricavato per il mantenimento di tutti i membri, mentre i loro capi spirituali dedicavano le loro energie e il loro tempo a predicare per la via. I pasti in comune, il ricordo dell'ultima cena che gli apostoli avevano condiviso con Gesù e costituivano un elemento centrale nella vita della comunità. Il mito quotidiano di spezzare il pane insieme, il momento in cui venivano narrate nuovamente le vicende del loro Signore assente, eppure omnipresente, rappresentava con ogni probabilità, assieme al battesimo dei nuovi adepti, l'unico gesto che le distingueva dagli altri ebrei. E persino quei due atti, questi due atti erano simili, per forma se non per contenuto, ai rituali degli Esseni e di altre sette ebraiche. Benché tra i seguaci della via si annoverassero Galilei, Giudei e altri in lingua aramaica, la lingua parlata dai dodici apostoli, si contavano anche numerosi ebrei ellenistici di lingua greca, originari delle terre della diaspora. E questi ebrei ellenistici avrebbero svolto un ruolo determinante nello sviluppo della diffusione del cristianesimo. Per alcuni di essi, il pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pentecoste aveva mutato radicalmente e per sempre la loro esistenza. Alcuni provenivano dalle comunità cosmopolite della Palestina, come la Cesarea, Sebaste, Ascalon, altri dalle terre ancora più lontane della diaspora. Di costoro, alcuni si fermarono a Gerusalemme e altri ripartivano, portando con sé il messaggio di Gesù per diffonderlo nel loro paese di origine. L'identità ebraica della diaspora. Le differenze tra gli ebrei ellenistici di lingua greca e gli ebrei locali di lingua aramaica erano molto più profonde di una semplice questione linguistica. Gli ebrei ellenistici avevano una lunga tradizione di separazione dal suolo di Israele e di Giudea e dai riti sacrificali del Tempio. Nel corso dei secoli, dall'epoca dell'esilio di Babilonia, i loro antenati si erano adoperati in ogni modo per conservare inalterata la loro identità ebraica e attenersi alla legge dei padri, nonostante fossero radicati in lontane città. In assenza del potere centralizzante del Tempio, la vita spirituale degli ebrei della diaspora gravitava nella sinagoga. Questo luogo di preghiera svolgeva un ruolo complesso al servizio della comunità. Era una scuola, un'aula di tribunale e un luogo di incontro sia sociale sia intellettuale. Ciascuna comunità della diaspora era stata influenzata in una certa misura dalla cultura nella quale ci si era calata, per poi subire quell'impatto addizionale della cultura greca che, come un'ondata travolgente, si era riversata in tutto il Medio Oriente e nell'area mediterranea. Tuttavia, nelle sinagoghe di ciascuna comunità di ebrei si era costantemente sforzati di identificare e valutare queste influenze per affrontarle nei termini propri della legge e dell'identità ancestrale che la distinguevano. Inevitabilmente c'erano stati dei conflitti sia all'interno delle singole comunità sia tra l'una e l'altra, spesso a proposito del ruolo considerato accettabile per gli ebrei in segno a una società pagana. La legge non contemplava direttamente questo problema, in quanto era stata emanata per ebrei alla ricerca di un territorio ebraico. Così, nel corso dei secoli, erano state elaborate varie interpretazioni, diversi tentativi per riconciliare la lettera della legge alla situazione reale che gli ebrei erano costretti a vivere. La gamma di tali interpretazioni dava spesso adito a una infinità di punti opinabili, che tutto sommato si riducevano poi a due soli atteggiamenti contrastanti. Da una parte stavano coloro che vedevano nell'intera diaspora, secondo le parole di Isaia, una luce delle nazioni, per diffondere il messaggio di giustizia dell'unico Dio a tutti i popoli del mondo. Costoro erano solerti nell'osservanza della legge. Nello stesso tempo si sforzavano di minimizzare gli aspetti del giudaismo che separavano la loro fede dalle civiltà straniere e ribadivano invece gli elementi di unità tra la loro religione e i valori più nobili della filosofia, della cultura e quelle delle culture ellenistiche. Dall'altro si trovavano invece gli ebrei custodi, gelosi del carattere unico del proprio retaggio, che cercavano di isolarsi dalle culture che li circondavano, minacciandoli di fagocitarli. Costoro coltivavano uno stile di vita particolare e veneravano il Tempio e tutto ciò che esso significava come simbolo del loro retaggio, la legge di origine divina che distingueva gli ebrei da tutti gli altri. Beh, nel frattempo, Gerusalemme restava sempre il centro della vita ebraica, il luogo in cui ogni influsso straniero, per quanto imposto dai conquistatori, rimaneva essenzialmente estraneo e quindi oppugnabile. Tutti i dibattiti suscitati dalla diaspora trovavano una via fino a Gerusalemme, in forma ancora più intensa e sofferta. Tuttavia la maggior parte dei giudei, per il semplice fatto di essere fisicamente in contatto con le radici delle loro antichissime tradizioni, erano in grado di affrontare e superare le tensioni suscitate dalle lacerazioni interne della fede. Il Tempio non era per loro un sogno, né un simbolo idealizzato, bensì una solida realtà nella loro esistenza quotidiana, e questa realtà rappresentava la vera ancora della loro fede. E mi fermo qua. È lunga quanto? 10. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.